Chiavi che si nascondono, giardini che nascondono segreti, nascondere la paura di dimenticarsi la battuta sul palco, nascondere i propri bisogni tra le vette più alte, nascondere una parte della nostra vita a nostra madre. Ognuno di noi ha dei segreti e ognuno di noi decide quando è il momento di raccontarli e soprattutto a chi. Poi ci sono alcuni segreti che non vanno mai raccontati alle nostre madri, per mille motivi. In questi anni ho raccolto molte storie che non dovevano arrivare alle orecchie dei nostri genitori e ho portato le persone protagoniste di quelle storie su un palco per fargliele raccontare con la loro voce davanti a un pubblico. Non sono solo racconti che fanno sorridere, sono anche storie che fanno commuovere, sognare, riflettere o anche semplicemente passare del buon tempo. Sono Matteo Caccia e questo podcast racconta alcune tra le migliori storie di Don't Tell My Mom, il mio story show che nel 2024 compie 10 anni.
Radio 24 presenta Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
Abbiamo 6 raccontatori questa sera. 2 sono freschi, mai saliti su questo palco e quindi vi chiederò di incoraggiarli con tutta la vostra voce, ma soprattutto cominciamo con una piccola storia che riguarda un mio passato che ho cercato di nascondere, di omettere, di dimenticare. È il mio passato da attore teatrale. Ogni tanto ne ho parlato della mia vita in accademia quando... forse qualcuno se la ricorda, facevamo gli uccelli nella sala di voce, ma soprattutto c'è stato un momento della mia vita in cui ho fatto uno spettacolo che ha fatto 107 repliche. Voi non sapete cosa voglia dire fare 107 repliche di uno spettacolo in un'unica stagione. Vuol dire che lo spettacolo è cominciato a metà settembre con le prove ed è finito a maggio e abbiamo fatto qualsiasi teatro che ci fosse in Italia, l'abbiamo fatto. Immaginate una città, ci siamo stati: Tortona, Lamezia Terme, Roma, Napoli, Milano ovviamente, Cagliari, Brescia, Venezia, qualsiasi città vi venga in mente ci siamo stati. Lo spettacolo era La Tempesta di William Shakespeare. Eravamo, come sempre, come insomma all'epoca accadeva, un gruppo di attori abbastanza giovani, uno così e poi un'attrice anziana, una importantissima attrice del teatro italiano, di cui non farò il nome, perché non è il caso di farlo. Lei era una di quelle attrici che quando io dicevo a mia mamma lavoro con... ma lei faceva tutti gli sceneggiati. E quando arriviamo a fare le prove, capiamo anche che lei effettivamente la sente quell'età lì. Fa molta fatica a imparare a memoria le parti, è molto spaventata dalle cose che deve fare, perché lei farà Prospero. Cioè, il nostro regista, che era Antonio Latella, aveva deciso che Prospero l'avrebbe fatta questa attrice molto anziana. E tra l'altro lui le instillava sempre questa indicazione, diciamo così, che le diceva: vedi Anna, questo è il tuo ultimo spettacolo, questo è un po' il tuo manifesto. E lei diceva: ma che cazzo vuoi, ma non è vero, ne voglio fare di altri. Però lui, per farle capire che era molto importante, diceva: questo è un po' il tuo manifesto teatrale, tutto quello che dice Prospero è come se lo dicessi tu riguardo al teatro. In realtà questo succede sempre, non so se avete mai fatto teatro nella vostra vita, il regista vi dirà sempre: questo spettacolo in realtà parla del teatro, parla del teatro, parla della vostra vita, ma è una grande rappresentazione di che cosa è il teatro, la macchina teatrale, bla bla bla. Lei quindi si prepara, studia, ovviamente è una molto molto brava e quindi trova il modo per fare tutto. Durante le prove ci racconta un sacco di aneddoti molto interessanti, ci racconta di uno spettacolo che aveva fatto con Giorgio Albertazzi, in cui durante la prima replica, il debutto dello spettacolo, lei si trova in scena con lui e hanno un dialogo che per un mese avevano provato in un certo modo, e durante il debutto Albertazzi va da tutt'altra parte, recita in maniera diversa, dice cose diverse, e ha un lungo monologo all'inizio, alla fine del quale comincia il dialogo tra di loro. E lei dice, mentre lo ascolta, si accorge che lui sta cambiando tutto quello che si erano detti, e quando arriva il suo turno si gira verso il pubblico e dice: scusate, mi sento poco bene, ed esce. Fermano lo spettacolo, Albertazzi la raggiunge, lei gli fa un culo così, e da lì in avanti mi dice: da lì poi è stato bravissimo, ha sempre fatto le cose che ci eravamo detti di fare. Insomma, mi sono fatto dei viaggi straordinari con lei. Lei aveva, credo tuttora abbia, ricordate quella Chrysler che è arrivata in Italia, che sembrava una macchina americana degli anni 50, tutta un po' rotonda, e faceva questi viaggi. Nessuno voleva viaggiare con lei perché era effettivamente terrificante, e soprattutto lei non lasciava mai il volante della sua automobile, ma quindi dovevi semplicemente fare da navigatore. Ma la storia che vi voglio raccontare riguarda in realtà una persona che per lei ha lavorato durante quelle prove. Era una ragazza che si chiama Margherita, che ha fatto l'assistente alla regia. Fa l'assistente alla regia per un mese e mezzo, E poi di solito l'assistente alla regia guarda il debutto e se ne va. In quell'occasione invece l'attrice, che diciamo è entrata in confidenza con Margherita, che era una ragazza giovane, le dice: io adesso convinco la compagnia a pagarti 2 settimane di repliche per fare la suggeritrice, perché io ho paura di dimenticarmi le mie battute. E quindi effettivamente Margherita, dopo il debutto, rimane per 2 settimane con noi a Perugia. Lo spettacolo debuttava al Teatro Morlacchi di Perugia e stava 2 settimane al Morlacchi di Perugia. E Margherita, insomma, con gioia un po' di tutti quanti, perché era una persona simpatica, rimane con noi, cioè non sparisce come avrebbe dovuto fare. E rimane con noi facendo quello che fa un suggeritore, cioè tiene un copione in mano durante tutto lo spettacolo e sta dietro le quinte. Quindi noi la vediamo che vaga dietro le quinte come un'attrice qualunque, con questo copione in mano, pronta a suggerire le cose all'attrice. Ma una sera uno di noi, non mi ricordo più chi, si accorge che Margherita va in giro con il copione da una parte e con un mezzo limone dall'altra. Un limone tagliato a metà. Qualcuno le chiede qualcosa, le dice, come dire, lasciamo perdere. Passano le 2 settimane, l'attrice ovviamente non si dimentica mai una battuta, perché era una, appunto, molto sgamata, e quindi si capisce che di Margherita non ce n'è più bisogno. Lei, soprattutto l'attrice, prende ormai confidenza con il palco, prende confidenza con lo spettacolo. Lei è un'attrice, avrà avuto 72-73 anni e non usciva mai per tutto lo spettacolo dal palcoscenico, quindi stava in scena 2 ore e mezza, 3, era effettivamente una roba molto tosta. Insomma, Margherita sparisce, lo spettacolo va avanti, e poi, come spesso succede quando gli spettacoli girano, a un certo punto tu finisci nella città che è del regista, dell'aiuto regista, del fotografo che ha fatto le foto in scena, e quindi ti ritrovi, no? Sono passati dei mesi, lo spettacolo un po' è cambiato, tu magari sei cambiato, era estate, è inverno, e quindi ribecchiamo Margherita a Roma. Margherita viene a cena con la compagnia, e a un certo punto, mentre siamo a cena e l'attrice non c'è, uno di noi dice: ma Margherita, ma quel mezzo limone che avevi in mano? Margherita dice: il giorno prima del debutto, Anna, la chiameremo Anna, mi ha chiamato in camerino e mi ha detto: vedi Marghe, io ho questo problema, che io non ho tanto paura per la memoria, però ho paura che per l'agitazione mi si secchi la bocca. Allora ti chiederei una cortesia. Tu dovresti tenerti in mano mezzo limone, dietro alle quinte. Se io ho il problema di salivazione, ti guardo e ti faccio così. E a quel punto tu devi fare una cosa semplice: prendi il mezzo limone e fai così. Questa cosa, a vederla, mi fa aumentare la saliva. Quindi Margherita, che è una... oggi ha dei figli, ha un lavoro, insomma è una persona che ha un suo ruolo nella società, ha passato 2 settimane con un limone in mano, pronta a fare così per aumentare la salivazione di Anna Maria Guarnieri. Ho detto il nome. Se incontrate mia mamma, non ditele che in un'epoca ho fatto l'attore e ho lavorato con gente che si faceva aumentare la salivazione guardando qualcuno che leccava un limone. Buonasera a tutti, benvenuti a Don't Tell My Mom. Grazie. Visto che è il 10° anniversario, cominciamo questa sera con una delle persone che c'era 10 anni fa. Nessuno di noi avrebbe creduto che ci sarebbe arrivato a questa età, che sarebbe sopravvissuto a se stesso. Noi gli siamo stati molto vicino, lui ce l'ha fatta, e questa sera Paolo Labati ci racconta una storia che no, non è la patente, no, non è Troia Troia. No, non è una delle sue storie, è una storia nuova, lui è sempre lo stesso. Fate un grandissimo applauso, Paolo Labati!
Matteo Caccia, che stasera è vestito come uno che vende le Bibbie agli angoli delle strade. Allora, Matteo tutte le volte mi dice: hai una storia per Don't Tell, e ormai le storie le ho finite, in realtà mi capitano, cioè questa storia è molto recente, è di un mese fa. Del 3 di settembre penso, mi ricordo che c'era il Gran Premio di Monza, Milano ancora comunque insomma abbastanza vuota. la sanno 2 persone al massimo questa storia qua, perché mi vergogno a dirlo. Va bene, era una domenica, una bellissima domenica, mi sveglio, c'era il sole, la città ancora vuota, quindi il meglio di Milano, e dico: vado a camminare, a me piace camminare, non vado a correre, una volta correvo, però a correre ci si rompe i coglioni, camminare è bello, perché comunque è un viaggio, guardi le persone, mi rilassa, capito? Tranne quando vedo quelle merde di monopattini parcheggiati a cazzo per traverso sul, cioè, è certo, li vedete anche voi quei monopattini bastardi che li mettono in mezzo alle, cioè una roba che dici come fai a parcheggiarli così il monopattino, capito? Che davanti alla Triennale ci sono i turisti che li fotografano come se fossero installazioni. Ma quindi, però di solito il mio giro è relax. E quel giorno parto con il vestito, con i miei pantaloncini, la mia maglietta tecnica, le mie scarpe, le mie cuffiette e sono bello carico. Bello carico, tant'è che arrivo a Parco Sempione e scopro che l'hanno riaperto perché è stato chiuso un po' per tutto l'uragano che era venuto, hanno crollato gli alberi, ho detto vai che figata, hanno riaperto il parco, rientro. E comincio a fare più del solito, cioè a camminare, cioè ero talmente felice che avessero riaperto il parco che ho fatto più di un giro, quindi... andavo, camminavo, insomma. Poi a un certo punto arriva il momento di andare a casa e sono, arrivo davanti a casa e guardo 18 chilometri, cioè una roba che ho fatto, gli amici, 18 chilometri, cioè ero, mi sentivo Superman, ho detto, cazzo è figata, poi ho detto, domenica perfetta, sto in casa, c'è il Gran Premio, stasera c'è la partita, penso ci fosse anche il Mondiale di ciclismo, non vorrei dire una cazzata, quindi c'era proprio la giornata del maschio, quindi con tutto lo sport, le moto anche le moto. E arrivo davanti a casa e mi tocco la taschina dei pantaloncini dove di solito tengo le chiavi, cazzo, le chiavi. Allora, non è la prima volta che mi succede, cioè io perdo abbastanza tutto con una frequenza di una cosa o due al mese, cioè io a 14 anni sono tornato dall'Inghilterra con un foglietto accompagnato da due poliziotti in aeroporto con scritto Paolo Labati, perché avevo perso biglietti e documenti, i poliziotti hanno detto mio padre è suo figlio, non ha documenti, sì è mio figlio, le chiavi di casa, diciamo che, anzi adesso dovrò lasciarne un paio al pinch, ma di solito comunque il portinaio ne ha almeno due coppie, perché io la prima sera che sono andato a abitare in quella casa mi sono chiuso fuori, ho dormito all'hotel Fiorella e non è stata neanche la prima volta che ho dormito all'hotel Fiorella, perché ho dormito esattamente anche altre 5-6 volte all'hotel Fiorella, quindi arrivo e non ho le chiavi. Il problema qual è? Che quel giorno lì non c'era il mio portinaio, perché lui abita lì, ha le mie chiavi, quindi gli rompo i coglioni a volte anche di domenica. Ma lui era alle Mauritius, perché è delle Mauritius, si è fatto un mese di vacanza e quindi il sostituto non abitava lì. Quindi io realizzo subito che non... cioè, e dici... ma e già scatta il panico, porca puttana, no, ancora no, ma perché oggi? Ma perché di domenica? Perché a me? E sul momento dico ok, prendiamo in mano la situazione, è già capitato, ce la puoi fare, troviamo una soluzione. Nel frattempo avevo già 18 chilometri nelle gambe, dico prima cosa, torniamo indietro, rifacciamo il percorso. Quindi io mi rimetto le cuffiette e rifaccio il percorso. A un certo punto non ce la facevo più, queste chiavi, cioè, ho fatto l'arena, tutto, girato tutto tre volte, corso Vercel, tutta la zona, tutto dovevo passare, guardavo sopra, sotto, niente. A un certo punto al 25esimo chilometro, 26, comincio un po' a cedere. Al 30esimo chilometro dico basta, 30, giuro, era tutto, ho fotografato, perché poi l'ho messo su Instagram, perché ho detto almeno portiamo a casa qualche elogio. Una mia amica mi ha scritto, ma ti inseguivano? No, prendo una bicicletta di quelle che puoi noleggiare economicamente per 15 euro al minuto, e quindi è stato ho speso 20 euro di bicicletta, pronti via, perché poi tra l'altro non avevo portafoglio, non avevo niente, avevo solo il telefonino, fortunatamente con la carta di credito. Non trovo le chiavi. Benissimo, il telefonino si stava scaricando, quindi vado a ripararmi nel bar vicino a casa mia, dove vado sempre, e dove altre volte sapevano che avevo perso delle cose. Dico, scusate, avete un cavetto, un caricatore dell'iPhone? No. Benissimo. Quindi vado all'Esselunga, perché dico, è l'unico posto aperto dove possono avere un caricatore. Vado all'Esselunga, c'era il caricatore e il filo, vado a pagare 50 euro di caricatore e filo. Che cazzo? Mi dice, no, il filo costa 25. Io ho detto, no, 25 il filo, non lo pago. Quindi ho detto prendo solo il caricatore, il filo, poi troviamo il modo, e faccio anche la fila all'Esselunga per farmi fare il buono da 25 euro, così vestito con 30 km sulle gambe, profumato come una bestia più che altro, e quindi col mio buono di carta ritorno, cioè, no, vado all'Eroa Merlin, al Castrama lì vicino, sempre quelli dove vengono tutti, e lì trovo un filo a 10 euro, quindi alla fine recupero, ho detto almeno vedo il gran premio, e quindi mi metto al bar e dico intanto mangiamo, poi vediamo come affrontare la giornata. Avevo pensato anche di scassinare la porta mentre ero all'Eroa Merlin, tant'è che guardavo le serrature, cercavo le chiavi simili alle mie. Sono andato al bar, mangiato, mi sono guardato il gran premio, intanto dicevo io devo trovare una soluzione. Le soluzioni erano o andare in albergo, ma l'Hotel Fiorella era chiuso, in più c'era il gran premio di Monza, quindi tutti gli alberghi pieni e carissimi, cioè 400 euro 500 euro. Ho detto mi rimane una, quelle lì, i capsule hotel a Malpensa, oppure vado a, vado a Piacenza, prendo il treno, vado a Piacenza da mia mamma, però ho detto mi presento così, cioè, cioè, nel frattempo mentre mangio poi mi scrive una ragazza che è quella che mi dice ma ti hanno inseguito, io dico guarda un segno del destino questa, inizio a chattare, ho detto si sa mai che mi dice vieni a fare una doccia da me, se come nei film porno, no niente, non, questa cosa. E quindi a quel punto dico vabbè, erano le 6, tra l'altro con gli occhiali da sole, perché occhiali da sole da vista, quindi gli occhiali erano in casa, e cominciava, cioè nel senso le 6:30, le 7, e io dovevo prendere una situazione, tanto quelli del bar avevo bevuto 4 mojito, una cosa e l'altra, ero anche un po' piegato. Decido di riparare su quello che in via Washington, io passo davanti tutto il giorno, è l'hotel Calais, che è un 5 stelle meno 3, le 3 sono cadute per dei desideri inespressi. E quindi dico salve e mi presento così, avete una stanza per stasera? Questo, scusate, aspetta, l'hotel Calais non c'è la reception, devi andare al Villa Giovanna perché è la stessa proprietà, quindi vado prima al Villa Giovanna, al Villa Giovanna non c'è posto, c'è posto al Calais, e dico prima o poi un'esperienza al Calais va provata, e quindi dico va bene, guardi adesso ci penso un attimo perché vedo ancora se riesco a scassinare la porta. Niente, dopo mezz'ora mi ripresento, senta, mi dia una stanza, non ce la faccio più, viene buio, sono stravolto, non ci crederà, ma gli ho perso le chiavi di casa, non mi credo uno sbandato, ma è così, no, ma ci mancherebbe, guardi che di là non c'è la portineria, quindi va bene, guardi, io devo solo avere un letto e una doccia, perché ormai 30 km avevo dei piedi che c'erano dei gonfi, cioè un male avevo ovunque. E nel frattempo la mia amica mi dice, ma non hai un amico dove puoi andare a dormire? E dico, certo che ho un amico. Cioè, posso contarne 6 di amici che mi possono aiutare. 3 erano al mare, 4 erano al mare. Questo abita a Zibido. Ne rimaneva uno solo che era a Milano, che è un amico, un fratello, che è Giovanni Ripoldi, che è qua. Io e Giovanni abbiamo un rapporto che andrebbe studiato dai psicologi, cioè nel senso, io una volta gli ho dato ragione, una volta, e lui mai invece. Quindi. Però è il classico amico che se gli dici guarda ho ammazzato uno, mi dai una mano a nascondere il corpo, lui viene e ti dà una mano. È l'unico che lo fa, l'unico che lo farebbe. Però dice perché non chiami il tuo amico? Guarda, no, perché in questo momento il mio amico è allo stadio a vedere l'Inter, tra l'altro, perché ci divide anche questa fede calcista, che io tifo la Juve e lui l'Inter. E dice e soprattutto alle 8:30 c'è la Juve, col cazzo che guardo la Juve a casa sua, perché mi gufa, io piuttosto vado in stazione, dormo in stazione. E quindi non chiamo Giovanni Ripoldi, tra l'altro non sa ancora di questa storia qua, Giovanni Ripoldi, speravo morisse nel frattempo, no. E quindi io mi presento all'Hotel Calais, mi danno le chiavi, vado prima al Villa Giovanna, poi vado al Calais, vado nel frattempo il Calais, scopro che è diventato boutique Calais, l'avevano rifatto tipo casa delle bambole, ma una roba che sembrava psycho, c'è cioè una cosa, sai di quelle che tengono le bambole finte in casa, quindi entro, dico qui ragazzi stanotte mi sveglio con una cicatrice all'altezza del rene sinistro, e dico vabbè però almeno sono ritrovato, faccio una doccia e la prima cosa che mi dico, cazzo, lavo la maglietta, cioè c'ho la maglietta a 30 km, lavo la maglietta, guardo la partita e dal primo secondo tempo dico ma io devo mangiare e ho lavato la maglietta, dove vado a mangiare a torso nudo a Milano? Dico faccio un globo, nel frattempo cerco di asciugare la maglietta col phon, di quelle tecniche che si asciugano subito, col cazzo si asciugano subito, la maglietta era proprio fradicia. Quindi finisce la partita, chiamo il Glovo ormai tutti chiusi, un McDonald's, quindi chiamiamo il McDonald's, faccio quello col Glovo e poi dico vabbè adesso quando arriva il Glovo devo scendere. Quindi mi metto sta maglietta fradicia, sempre con i miei pantaloncini e le mie scarpe da ginnastica, mi metto nella questa hall, una striscia dell'Hotel Calais, seduto così, c'era l'aria condizionata a manetta, io con sta maglietta fradicia, e mentre aspetto il globo si palesa un signore sulla settantina, scende in ciabatte, questo pigiama azzurro a righe, quelli dell'ospedale, così, con la canottiera, quelli che tengono la pancia, così, tatuaggi quelli da galera, e mi fa water, mi aveva scambiato per quello della... E io, I'm not the concierge, un po' francese, un po' l'inglese, e lui, water, no, I'm not here, I wait for Glovo, because quindi dico, vabbè, chiamo io il villaggio, wait, quindi chiamo il villaggio Giovanni, guardi, io sono qua che sto aspettando un globo, c'è un signore, evidentemente qua ai domiciliari, che sembrava, che vuole dell'acqua, arrivo subito, quindi, e io qui dico, ma questa c'è veramente, il Bates Motel, stanotte non esco vivo, benissimo. Va bene, comunque arriva quello del globo, io mi mangio il mio hamburger con le patatine in camera, con una tristezza infinita, dandomi del coglione per l'ennesima volta, e soprattutto non dite a mia mamma che la mattina dopo alle 7, quando mi sono svegliato e non vedevo l'ora di andare a casa mia, non riuscivo a camminare, cioè perché avevo proprio le gambe rigide e soprattutto avevo tutte le dita piene di vesciche, perché dopo 30 chilometri ero così. Ecco, se vedete mia mamma, e soprattutto se vedete Giovanni, vedete tutti gli altri, non ditele che per fare quegli 800 metri per arrivare dall'Hotel Calais a casa mia, ho preso un monopattino. È verità. Grazie.
Paola Labati, uno potrebbe pensare che se le inventa, invece no. È tutto vero, Paolo Bonifacio, che continua a musicare le nostre storie. Per un certo periodo della mia vita io ho insegnato in una scuola, mi è capitato per due volte di fila, per periodi che duravano due anni più o meno l'uno, e io ho sempre avuto questa sensazione a scuola, che i ragazzi che mi ascoltavano mi guardassero come per dire, ma che cazzo stai dicendo? È chiaramente un problema mio, è un problema di, non lo so, probabilmente di sensi di colpa, di incapacità di pensare di poter veramente trasmettere qualcosa ai ragazzi, che peraltro mi sembra anche sensato come idea. C'era una persona tra questi, diciamo, di quei due anni, di quei quattro anni in cui ho insegnato, c'era nel secondo biennio una persona in particolare che proprio più di tutti aveva quell'espressione. Io, diciamo, ogni volta che lo guardavo, poi è una persona anche molto brillante, simpatica, quindi non mi faceva particolarmente paura, però la sensazione era proprio che quando usciva questa dicesse, ma manca, ragazzi, caccia non sa un cazzo, cioè viene qua a raccontarci. Però nonostante questo l'ho voluto bene, e nonostante questo questa sera racconta, è la prima volta che viene a raccontare, è la prima volta che viene al Pinch, è la prima volta che sale su questo palco, quindi vi chiedo di accoglierla con un grande applauso, Marianna Cenerelli.
Ciao. Questa cintura che vedete oggi non è una scelta di stile, lo so, siamo a Milano, non è una scelta di stile. È un cimelio, e quando avevo 15 anni me l'ha regalata il Dio dell'amore. Prima però di parlarvi del Dio dell'amore, vi devo raccontare di Fano, la mia città. Fano è una città sul mare, è la prima città, venendo ad esempio da Milano, che vedi, da cui vedi nel finestrino del treno, il mare. Ha un legame così forte con il mare che le famiglie un tempo si riconoscevano per le vele. Ognuna aveva una vela di un colore e con uno stemma. Alcune famiglie ancora ne portano la riproduzione sulla porta di casa, come se non servisse loro un nome, bastava la vela. Fano, non per fare Alberto Angela, è anche una città divina, nel senso che in epoca romana ospitava il Tempio della Fortuna, Fanum Fortune. Ora, quella spiritualità e quel legame col mare, secondo me, ancora sono molto vivi, e per questo vi racconto di una notte estiva, dove ovviamente mi trovavo al mare. Avevo 15 anni, e era una festa a tema figli dei fiori, indossavo una gonna lunga, rosa in pizzo, e mi trovavo in questa spiaggia molto piccola, che ogni anno viene mangiata pezzettino dopo pezzettino dal mare, che confina esattamente con il porto e quindi con gli edifici che tengono le navi. Ora, quando siamo a una festa, essendo io la più alta delle mie amiche, se perdiamo uno dei nostri amici, quella che ha il compito di cercarli sono io. Quella sera erano scomparsi Giallu e Rocco. Giallu e Rocco sono un duo, una coppia platonica, un duo comico. E quando Giallu e Rocco scompaiono, o hanno combinato qualcosa di grande, o hanno scoperto qualcosa di grande. Quindi quando da sopra la folla di questa festa io vedo Giallu che mi fa così con la mano, non posso fare altro che raggiungerlo. Mi passo tra la folla, mi avvicino e Giallu si avvicina al mio orecchio e parla fortissimo per sovrastare il rumore e mi dice: Marianna, dietro il porto, dietro uno degli edifici in cui si costruiscono le navi, c'è una luce viola e una musica forte e ridondante. Qualcuno sta pregando o forse si lamenta. Ora, al porto non ci sono chiese, moschee, luoghi sacri, luoghi di culto. Perciò io mi sono preoccupata per la seconda parte della frase, ovvero qualcuno si sta lamentando. Per questo mi convinco a seguirli. Li seguo e arriviamo appunto in una via con questo edificio quasi adiacente alla spiaggia. Qui c'è l'edificio, qua c'è uno spiazzale che si usa anche come parcheggio e lo spiazzale è delimitato da un lato da una siepe e dall'altro lato da una serie di piccole gallerie, magazzini in mattoni larghi circa un metro e mezzo che in teoria contengono poco e niente, qualche secchio abbandonato là. Ma nell'angolo in cui questa serie di gallerie e la siepe si incontrano usciva davvero una luce viola. Ora, un'altra cosa di Giallu e Rocco è che si sfidano sempre e io ero finita in mezzo tra di loro. La sfida era chi si avvicina di più a quella luce. Proviamo una volta, ci avviciniamo di qualche metro. Proviamo la seconda volta e arriviamo a metà. La terza volta ci avviciniamo così tanto che vedo che al di là della siepe c'è un piccolo giardino con delle piante piene di fragole, quelle più piccole. Proprio in quel momento esce un uomo da quella piccola fessura tra la siepe e la galleria. Aveva un aspetto trasandato, la camicia aperta, i capelli lunghi, ricci, un po' come il Gesù nella nostra iconografia. Si affaccia e dice: entrate, venite a mangiare le fragole. Ora, mia madre mi ha sempre detto non accettare le caramelle dagli sconosciuti, quindi io la fragola non l'ho accettata, però l'ho seguito perché il suo giardino lo volevo vedere. Io, Giallu e Rocco passiamo da questa fessura e vedo che se da questa parte c'era il giardinetto, dall'altra una di quelle piccole gallerie in mattoni che avevo visto era una casa galleria e aveva sul lato sinistro un frigo, ma non di quelli normali che abbiamo nelle nostre cucine, era un frigo di quelli che vedi nei bar, quelli che apri da sopra e prendi il gelato. Però dentro non c'erano gelati, c'erano succhi. E non erano né i succhi, quelli con la piccola cannuccia che bevi, o nemmeno quelli nelle bottigliette di vetro, erano quei succhi che bevono i bambini, quelli in dei piccoli sacchetti di plastica che tu spremi e succhi dalla parte superiore e esce il succo. Anche lì ne diede uno in mano a ciascuno di noi. Io non l'ho bevuto, uno perché mia madre mi aveva detto di non accettare nulla dagli sconosciuti e due perché avevo 15 anni, mi sentivo persino troppo grande per bere quel succo. In fondo a questa galleria c'era il suo letto che era coperto da un telo che scendeva, un telo con dei disegni maori disegnati sopra e poi non c'era tanto altro di arredamento. Ma sulla parete opposta al frigo era pieno di quadri, si susseguivano uno dietro l'altro e raffiguravano tutti la stessa cosa. Erano quadri di bambine, fotografie, quelle che trovi nei cataloghi dei negozi per abbigliamento per bambini. Una indossava un tutù, una un abito da cerimonia, una un costume. E subito gli abbiamo chiesto: ma queste bambine chi sono? Le tue figlie? E ancora ricordo la risposta, mi ha detto: no, loro sono le mie principesse, le mie fate. È grazie a loro che esercito il mio potere, la mia magia, e io sono il dio dell'amore. Ora, se Giallo e Rocco sono scoppiati a ridere, io mi sono incuriosita e gli ho detto: ma in che senso il dio dell'amore? Cosa fai? E lui mi ha detto: porto amore e fortuna alle persone. E come fai? E lui mi ha detto: tutte le mie principesse ricevono questa benedizione. Se vuoi, posso darla anche a te. Si avvicina verso il letto, tira fuori una scatola che era piena di queste corde, che sono quelle che usano i pescatori sulle navi per fare i nodi. Mi chiede il mio colore preferito, rispondo rosa e inizia a intrecciare. E ci sono questi minuti che sembravano interminabili di silenzio in cui lui intreccia e non so nemmeno che vuole darmi una cintura. Finisce, si avvicina e me la lega al fianco fino a fare questo nodo su cui si blocca, questa serie di nodi, e mi dice: ecco, ora io ti ho benedetto, questa è la cintura che do a tutte le mie principesse. Però dobbiamo, per suggellare questo patto, dobbiamo fare qualcosa. E quindi, per favore, non dite a mia madre che a 15 anni ho fatto un patto col dio dell'amore e che mi ha chiesto di suggellarlo con un bacio. Grazie.
Grazie Marianna. Complimenti per la cintura. Marianna Cenerelli, continuiamo a raccontare. Grazie ancora. Quell'espressione l'ho rivista ancora nei suoi occhi, quella con cui mi giudicava a ogni lezione. Lui l'avete già sentito raccontare qua, l'avete già probabilmente anche visto. Arriva direttamente da Bergamo. A me sembra sempre tantissimo, neanche da Bergamo, a dire la verità, ma da un posto che si chiama Scanzo Rosciate. Non so se lo conoscete. Lui è un uomo che nella vita ha fatto tante cose diverse, adesso scrive, fa una rivista bellissima che uscirà a breve, che parla di storie di ciclismo. È stato un po' dappertutto nel mondo per fare diverse cose, per correre, per nuotare, ma soprattutto per arrampicarsi sulle montagne. E questa sera ci racconterà una di quelle storie. Signore e signori, Emilio Previtali!
Buonasera. Pota figa. Se sei di Bergamo puoi iniziare in un altro modo. Allora, io ho da piccolo avevo il sogno di fare l'alpinista, che è un sogno che è nato sfogliando un librone che avevo in casa e c'erano grandi eroi dell'esplorazione e io volevo essere uno di questi, volevo essere il primo a fare qualcosa. La cosa che volevo fare io quindi era l'alpinista. La cosa più difficile della mia missione per diventare un professionista, e poi ci sono riuscito, è stato però convincere mia madre che potevo fare come mestiere l'atleta professionista. È un tipo di problema che provo a spiegarvi adesso. Immaginate voi di essere uno che vuole fare l'alpinista di mestiere. Non si può fare, nel senso che giochi a calcio, tu giochi a calcio, poi finisci la partita al limite di fare un'intervista e poi il tuo gioco è allenarti, giocare a calcio. Se vuoi fare alpinista devi scalare le montagne, però poi devi trovare anche il modo per portare a casa uno stipendio, e di solito quel modo lì è quello di raccontare qualcosa di quello che fai, quindi fare delle fotografie, dei video, delle cose del genere. E quindi io ho cercato con molta buona volontà di fare questa cosa qui. Una delle prime interviste che mi capitano, io vorrei raccontarvi di quelle cose un po' assurde che capitano, e per dire che le spedizioni alpinistiche sulle grandi montagne alla terra non sono sempre eroiche, è un'intervista con Radio 24 all'epoca, che dal campo base mi chiede di raccontare. Io ho detto bello, quindi col telefono satellitare avverto a casa mia i miei genitori, la mia famiglia e tutti quanti per dire finalmente mi intervistano e potremo parlare di cose interessanti. Mi sentivo un po' il Piero Angela, diciamo, del Nanga Parbat, e quindi poter raccontare. Ci sono tante cose che si possono raccontare da una grande montagna, ma se voi avete fatto tante spedizioni nella vostra vita, vi renderete conto che la cosa che interessa ai giornalisti, sempre, immancabilmente, di cosa si fa su una montagna di 8.000 metri è come si fa la cacca su una montagna di 8.000 metri. Cioè voi vi siete preparati con tutte le cose interessanti che potete raccontare del luogo, del cambiamento climatico, della neve, del freddo, e la domanda che vi faranno sempre è come si fa la cacca a 4.000 metri? Che è abbastanza semplice da spiegare, nel senso che si fa come si fa qua, non è diverso, diciamo. C'è di solito una componente, come dire, psicologica importante, nel senso che non essendoci su questi grandi ghiacciai dei ripari, così uno fa, diciamo, esce dalla tenda con una pala, che di solito serve per soccorrere un compagno in caso di bisogno o per preparare la piattaforma della tenda. Quando tu vedi uscire uno con una pala e un rotolo di carta igienica in tasca, capisci che ha delle cose da fare. E non è difficile scorgerlo nel panorama di queste grandissime montagne, perché non essendoci alberi, cespugli, siepi, lo vedi là e lui, diciamo, è là e fa le sue cose. Quindi la prima cosa è, diciamo, chiamare i tuoi genitori con un telefono satellitare, tua mamma, tua moglie, i tuoi figli, e digli: mi intervistano a Radio 24 e loro si aspettano il piccolo Piero Angela di Scanzo Rosciate e tu racconterai come si fa la cacca a 8.000 metri. L'altra cosa è come si fa la doccia, e lì la risposta è molto semplice, nel senso che la doccia non si fa, e quindi lì nascono le curiosità: come non si fa per un mese la doccia? Sì, si fa ogni tanto, però un po' a pezzi, così. E quindi ci sono queste difficoltà. Poi ci sono altri generi di difficoltà. Ad esempio, tu parti da casa già con i tuoi complessi, perché dici: sono papà, ho tre bambini, sono in spedizione, è pericoloso, e devo però convincere i miei figli che non è pericoloso. E l'intervistatrice esordisce dicendo: ed ora il collegamento dalla montagna killer. E tu immagina di avere due gemelle e un bambino a casa, la montagna killer, come la montagna killer? E tu, sai, nell'intervista cerchi un po' di stemperare, dici: no, ma siamo atleti, siamo preparati, siamo organizzati, così. E il giornalista ti incalza dicendo: ma siete nella zona della morte? E tu dici: no, beh, ma siamo, per ora siamo più in basso, ma quando entrate nella zona della morte? E tu cerchi. Quindi queste sono le difficoltà. Poi c'è una fase in cui tu ti dedichi proprio a, come dire, raccontare la spedizione anche dei tuoi compagni, i tuoi amici, quelli che sono con te, e quindi, diciamo, ti alterni un po' nella, come dire, nelle missioni sulla montagna, di salire, scendere, attrezzare i campi. E può succederti che a un certo punto diciamo tu parli con la radio, con i tuoi amici, e io quello che facevo era aggiornare un sito internet, le pagine Facebook, dicendo: oggi stiamo andando al campo 2, al campo 3, stiamo facendo questo, racconti un po' quello che si fa. A un certo punto arriva una telefonata da un giornalista italiano, di un grande giornale italiano, e ti dice: ho letto, con un tono molto, ho letto che i tuoi compagni stanno tentando la cima. Io ho appena ricevuto la chiamata che: oh Emilio, stiamo arrivando, preparate la pasta, stiamo scendendo. Impossibile che stanno scendendo la cima. E mi dicono: no, guarda, è impossibile, stanno scendendo, siamo andati al campo 3, è impossibile andare in cima. Sei sicuro? Tu sei da 3 mesi al campo base del Nanga Parbat, ci sono 5 persone in totale, non hai niente da fare, non puoi perderteli, sai esattamente dove sono. E dice: l'ho letto su un sito internet. Ma sono io che mando le informazioni al sito internet, quindi se il sito internet l'ha letto, io non gliel'ho detto, è una cosa che si sono inventati. Quindi gli spieghi tutto, dici: no, guarda, siamo qui, li vedo, stanno scendendo, non stanno arrivando, stanno scendendo, sono qui. E lo convinci, ma prima di mettere giù il telefono ti dice: ok, però ti chiedo di fare un controllo, perché l'ho letto su 4 siti. E gli spiega: sono qua, li vedrò se ci sono o non ci sono. L'ultimo dettaglio, ed è questa la cosa su cui voglio fissare la vostra concentrazione, è quando incontrerete mia mamma, e questa è la cosa che non vi devo dire. Quando andate al gabinetto su una grande montagna a 8000 metri e fa freddo perché magari sono meno 30 gradi e avete la tuta, il tutone, dovete stare attentissimi, perché la tenda non è un luogo propriamente grande, la tenda diciamo è una cosa grande come questo palchettino e ci stai dentro magari per 3 o 4 giorni perché fuori nevica, non puoi muoverti. E a me è capitato di essere in tenda con un simpatico amico alpinista che è uscito dalla tenda, è andato al gabinetto e poi è tornato, e dopo un po' che tu sei dentro l'imposteriato comincia a dire: figa, che odore di merda, ma ti sei sporcato? Ma no, non hai fatto niente. Quindi comincia a guardare i scarponi, scarpe, la tuta, il tutone, e inizia una discussione: ma ti sei sporcato? Cosa hai fatto? Non hai fatto, però non hai niente da fare, sono quelle discussioni un po' oziose. Fino a un certo punto il tuo compagno ti manda allegramente a cagare e dice: ascolta, basta, non ci sono problemi, si tira sul cappuccio. Ok, se andate col tutone, il cappuccio è meglio staccarlo. E in ogni caso, la cosa che vi chiedo io, per favore, se incontrate mia mamma, non dite che vado in giro con gente che va a fare la cacca col cappuccio. Grazie.
Emilio Previtali. È il mio passatempo preferito quando vedo Emilio chiedergli storie del Nanga Parbat. Sono tutte così più o meno. Niente di eroico, niente di quello che sperate di sentire raccontare. La prossima persona che sale sul palco apparteneva alla stessa classe di Marianna. Quelli che quando entravo dicevano: figa caccia. Ma lui aveva l'aria un pochettino più onesta, perché lui sembra ancora meno convinto di quello che fa di me. Ed era per questo che subito ho cominciato ad affezionarmici, ma soprattutto perché quando sono arrivato il primo giorno, per guadagnare tempo, faccio quello che fanno tutti quelli che incontrano dei gruppi nuovi. Ciao, conosciamoci un po', eh? Raccontatemi un po' di voi, e quelli magari è tipo la quarta lezione che fanno, ormai si conoscono a memoria, però gli chiedo appunto di dirmi qualcosa in breve di loro. E questa persona, che si chiama Ulisse, mi dice: ma io sono un ex calciatore. Dico: ma ci avrai 22 anni? Poi mi dimentico che effettivamente i calciatori cominciano molto presto. E lui mi racconta questa storia che a me è rimasta impressa nel cervello, un po' perché sono amante, mi piace il calcio, e un po' perché sono affascinato dagli ambienti in cui le cose accadono molto velocemente, molto in fretta, in tempi molto brevi, che è la stessa roba. Sono riuscito a dire tre sinonimi. Stefano Bartezzaghi mi perdonerà se ho usato la lingua in questa maniera orribile. Un applauso a Stefano Bartezzaghi, che questa sera ci ha fatto una sorpresa, e ufficialmente gli chiedo prima o poi di salire su questo palco a raccontare una storia. E vi dicevo, Ulisse mi ha detto che giocava in una squadra, è stato nella nazionale under 17 Ulisse di calcio, per dire che era uno che giocava veramente a pallone, e a 18 anni giocava in una squadra di serie B, e un bel giorno durante la preparazione estiva ha detto: io questa roba qua non ho voglia di farla, e ha smesso di farlo e non ha più toccato il pallone da quel tempo, è andato in una scuola di scrittura. Questo per dire che persona sta per salire su questo palco. Io lo conosco talmente bene che non mi ricordo il suo nome, perché quella è una scuola in cui si chiama solo per nome. Un grande applauso a Ulisse Salucci.
Ciao, io sono Ulisse, mia mamma è una nazi cattolica, quindi io sono cresciuto con tante Ave Marie, un po' di Goebbels e altrettanti calci nel culo. Se dovessi farvi una ricetta dei nazi cattolici, per come li ho conosciuti io almeno, sarebbero: voi prendete un po' d'acqua santa, la metti a bollire, aspetti che bollisca, ci spezzetti dentro un po' di immobilismo, ci spolveri un tantino di ottusaggine, 10 minuti, fuoco lento, mescoli bene e via. Però per il resto, quindi, possiamo dedurre che io non ho un grandissimo rapporto con mia mamma, tanto meno che con Dio. E diciamo che il rapporto si basa più o meno su un timore reverenziale che ha insito, misto a poco rispetto, che tra l'altro, se vogliamo, è anche un po' il rapporto che ho con la polizia, però poi lasciamo stare. E però viverci, se tralasciamo queste due piccole cosette, non è malissimo, non è malaccio, se non fosse per altre due o tre cose che ti fanno rimanere un tantino perplesso, La prima è, ad esempio, che a me raccontavano, hanno raccontato per una vita, come storia della buonanotte, le storie della Bibbia. Che io non dico che non siano storie iper avvincenti, appassionanti, però storie... Però diciamo che in confronto Shining è un po' come Cappuccetto Rosso, cioè Caino e Abele, Abramo e Isacco, Sodoma e Gomorra, cose comunque un po' strong che non ti fanno iperdormire tranquillo. O comunque di quando passavamo degli interi, delle intere mattinate, quindi in questi sabati interminabili, ogni sabato del mese noi andavamo in queste cose caratteristiche che era il seppellimento dei bambini non nati. Quindi praticamente noi andavamo al cimitero di Novara a vedere queste schiere infinite di tombe contenenti 30-40 scarti abortivi, tutti di nome Maria, 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 che andavamo precedentemente a prendere in ospedale. Andavamo in ospedale, scendevamo sotto un po' alla CSI dentro a prendere queste scatole vuote, queste scatole che... Anche lì era un po' tipo too good to go, del genere, o comunque, quindi rimanevi tu alto come un comodino con questa scatola in mano a dire speriamo non esca Cannavacciuolo e mi faccia cucinare qualcosa con la mystery box. A parte questo, diciamo che vivere con i nazi cattolici è piacevole, anche perché mamma non mi ha mai fatto mancare particolari cose, se non fosse che... Con lei ho un attimino un problema ultimamente a parlarci, proprio per questo motivo, perché io qualsiasi cosa le dica, cioè lei mi dice A, io le rispondo B, siamo un po' in questo momento un cieco e un sordo muto in videochiamata, anche perché qualsiasi appunto cosa io le dica, lei mi fa vai in chiesa, trova Dio, chiedigli le cose. Guarda mamma, io ho questo problema. Vai in chiesa, trova Dio e chiedigli le cose. Anche perché appunto, vai in chiesa perché ogni domenica a 24 anni, so che sembra strano, so che è umiliante, ma questo è, io devo far finta alle 6 di andare a messa. Quindi devo uscire di casa, oltre a dover sapere tutti gli orari di tutte le messe, perché mia mamma è iper brava, conosce tutti i preti di tutta Novara, mi ha anche... fatto prescrivere diversi medicinali omeopatici da preti quando non serviva e di base quindi devo far finta di uscire di casa e è sempre simpatico quando torno di casa quando torno in casa perché c'è il momento dell'interrogazione che è un po' come il test della verità, un po' come stare all'eredità da Carlo Conti, poi dici ok io esco alle 18, vado al Sacro Cuore di Novara, torna lì. Qual è il Vangelo? Marco o Giovanni? Ghigliottina. Marco, giusto. Il prete era vecchio o giovane? Ghigliottina. Giovane. Vai. E quindi devi reperire tutte queste incredibili informazioni e se beccate mia mamma, in realtà, in generale, non gli dite né che non credo in Dio e né che non vado a messa la domenica, giusto?
Ulisse Salucci! Ora capirete di più quei 2 anni che ho passato in quella scuola. E loro sono solo 2 degli altri, ce ne sono altri 2 là, ma poi ora non è il caso di chiamarli. Chiudiamo questa serata con un grande ritorno, che non tell my mom, Ferdinando è una persona che ho conosciuto perché ho letto delle sue cose, scrive molto d'ambiente, se leggete qualcuno su Twitter o sui giornali che dice ragazzi siamo nella merda, quello probabilmente è lui, nel senso che è uno dei pochi che lo ammette e te lo descrive con correttezza, Ferdinando Cotugno.
Grazie, ciao, buonasera. E venendo qui ho raccontato al telefono a una mia amica cosa stavo venendo a fare e cosa avrei raccontato e lei mi ha chiesto ma sei sicuro? Quindi questa storia vale anche come coming out, come diceva Matteo sono un po' menagramo e mi occupo di ecologia. Mi occupo di ecologia e nel mio occuparmi di ecologia parlo spesso con attivisti. È una cosa che all'inizio mi piaceva molto di parlare con gli attivisti e che spesso... mi raccontavano queste storie di loro che venivano da famiglie già molto ecologiste, che avevano storie già magari nel privato di queste famiglie di consolidata pratica ecologista. C'è uno che mi raccontava che era cresciuto in questa casa bioclimatica costruita a mani nude dal padre negli anni '80, era una cosa molto bella e mi piaceva molto quest'idea che loro potessero portare a complemento quello che i genitori nel privato avevano fatto rendendolo pubblico e politico. Ok. Però è anche il loro limite, perché questo li ha resi storicamente, diciamo, non adattissimi a parlare con tutti gli altri. Quindi tutti gli altri quelli a cui bisogna dire tutto quello che avete fatto finora nella propria vita è stato sbagliato, dovete cambiare. E per me tutti gli altri vuol dire una sola persona, vuol dire mio padre. E quindi io penso spesso, quando ho a che fare con mio padre, che vorrei davvero usarlo come workshop di formazione per tutti i movimenti per il clima e mandarli uno per uno da loro e dire: se riuscite a convincere mio padre, riuscirete a convincere l'Italia. Ho la sensazione che sarà difficile, perché a mio padre è una persona anziana che vive da sola, fa una vita un po' affaticata, un po' stanca, non ha una vita di grandissimi consumi, però davvero se tutti vivessero come lui ritiene di dover vivere, non so se sapete che c'è questa cosa dell'overshoot day, ogni anno viene calcolato quanti pianeti servirebbero se tutti vivessero come il mondo occidentale, 1,8, 1,9, se tutti vivessero come ritiene di vivere mio padre servirebbero tipo 18 Terre, 7 Venere, 4 Marte, un pezzo di Giove, per dire la sua concezione del risparmio energetico. Per esempio lui vive, perennemente vive da solo e separato, ascoltando due televisioni in contemporanea. Nel suo appartamento di 80 metri quadri ci sono due televisioni in due angoli opposti di questa casa e sono sempre accese insieme, perché per lui è anche un po' sordo, quindi non si rende conto se l'altra è accesa. Lui piace questa cosa che se cambia stanza il programma non si interrompe, se va in cucina a farsi un caffè c'è una continuità, è come se avesse inventato questo Dolby Surround dal basso, diciamo molto analogico. E a me è capitato di passare del tempo da lui qualche settimana per i motivi per cui una persona adulta capita di tornare alla casa del padre, e mi ricordo che c'era questa cosa, il suo programma preferito, uno dei suoi programmi preferiti è Forum, che le persone di una certa età probabilmente conoscono. E peraltro io, quando parlo con i miei amici attivisti di ultima generazione, gli dico sempre: visto che a voi piace andare su Rete 4, non andate da Giordano, andate a Forum, perché l'opinione del paese si forma a Forum e lì potreste per esempio arrivare a mio padre. E lui però guarda Forum su due televisioni in contemporanea, appunto per non perdersi nemmeno un secondo in spregio a qualunque opzione di risparmio energetico. Ma il problema è che a casa di mio padre un segnale arriva sulla televisione satellitare e uno via digitale terrestre, quindi arrivano leggermente sfasati i due segnali, e questo rendeva la voce di Barbara Palombelli un pochino metallica e fantascientifica, quindi era un po' come se fosse Barbara Palombelli, un po' come se fosse la voce fuori campo che in Blade Runner vende le colonie extramondo. Questa roba era veramente sconcertante, però diciamo che è la questione su cui è più difficile trovarmi fra me e mio padre. Probabilmente avete capito dove voglio arrivare, è la raccolta differenziata. Quindi l'idea di come si fa la raccolta differenziata, se fare la raccolta differenziata o no. E questa non è una cosa, questa storia è ambientata nel sud Italia, quindi non è una storia solo di mio padre. Nel sud Italia un mucchio di persone della sua età non credono nella raccolta differenziata. E quindi lui è proprio convinto, ma anche mia nonna per esempio era convinta di questa cosa, che ogni camion della raccolta differenziata, appena svoltato l'angolo, butta tutto in una grandissima buca dove ogni cosa viene dimenticata. Probabilmente qualche volta sarà stato vero, qualcuno l'avrà visto questo episodio, però cioè io mi occupo di negazionismo climatico, di chi nega i cambiamenti climatici, ma secondo me alla radice il vero problema è il negazionismo dell'economia circolare. Quindi l'idea che non esista la raccolta differenziata, che è tutta una grandissima truffa contro le persone, e per mio padre proprio far rispettare un principio di personale libertà. Qui arriva la parte coming out, che lui non vuole fare la raccolta differenziata. La sua battaglia personale è che non si deve fare la raccolta differenziata perché è tutta una grande truffa. Lui probabilmente crede che esista un grande vecchio, il grande vecchio che muove fili del mondo, ma che possiede una municipalizzata, il cui scopo del grande vecchio, di questa massoneria della differenziata, è sprecare gli sforzi delle persone, che lui quindi non vuole fare. Per tutta la vita ha vissuto così, poi a un certo punto, quando in avanzata età si è separato, è andato a vivere in un comune che non è Napoli, ma è Quarto. Questa notazione geografica è importante, perché Quarto è stata amministrata dal Movimento 5 Stelle, che non ha lasciato una storia di grande amministrazione a Quarto, ma una cosa l'ha lasciata: un sistema draconiano di controllo sulla raccolta differenziata. Cioè Quarto è proprio Le vite degli altri, non so se avete visto il film Le vite degli altri, ma su carta, cartone e plastica. E lui quindi è la prima volta che ha fatto il suo giochino di buttare la sua busta tutta schifosa indifferenziata, multa perché c'erano le telecamere, quindi l'ha fatto la seconda volta multa e si è trovato di fronte a un grande dilemma: come posso seguire i miei principi ma anche non prendere una multa ogni volta che butto la spazzatura? E l'ho risolto in un modo che è veramente spaventoso e che sono qui a raccontarvi, a condividere con voi come veramente atto terapeutico. La soluzione che ha ideato mio padre è che lui fa sempre tutta la sua spazzatura in un'unica gigantesca orribile busta, scende, lui si sveglia presto la mattina perché è anziano, la mette nel cofano della macchina, guida fino a un altro comune che è Napoli, quindi guida tipo 15 km, arriva nel quartiere Fuorigrotta a Napoli e butta tutto in un cassonetto. Quindi lo dico anche a Movimento 5 Stelle, chi controlla la differenziata di quarto, il signore scala di quarto piano che sembra che non produca rifiuti è perché li butta in un altro comune, purtroppo trattasi di mio padre. E poi appunto fa questa cosa, poi prende, questo è il cassonetto di fronte allo stadio, di fronte allo stadio ex San Paolo di Diego Armando Maradona, c'è un cassonetto che è proprio l'inconscio ecologico di mio padre. Lì dentro c'è tutto quello che lui consuma. E poi lui fa questa cosa, poi c'è un bar di fronte, lui si prende un caffè, fuma il sigaro, proprio come un sicario di un romanzo di Cormac McCarthy, guarda il suo atto di giustizia che è stato fatto e poi torna a casa. E questa cosa ovviamente la fa anche quando io lo vado a trovare, quindi quando lo vado a trovare mi costringe a stare in macchina con lui, andare a buttare questa specie di cadavere ecologico. Io rigidissimo, ovviamente io ho provato a parlare a mio padre di questa cosa ma non è servito a niente perché le persone di oltre 70 anni non ascoltano, quindi io ho fatto vari tentativi, ma, e qui è dove la storia diciamo un pochino svolta, mi è venuto in soccorso l'altro consumo di cui mio padre è un pochino dipendente, che sono i documentari sugli animali. Il mio padre è interessatissimo ai documentari sugli animali, credo davvero che, non è biologo, però credo davvero che possa distinguere 100 tipi di foca dagli anelli intorno agli occhi. Lui ne guarda una quantità incredibile, solo che guarda le repliche, cioè guarda, non sono i documentari sugli animali militanti di Netflix, quelli sulla crisi ecologica, la sesta estinzione, no, sono documentari un po' vecchi che corrispondono, diciamo, al TG1 per il governo Meloni, quelli che raccontano che è tutto a posto, che non c'è nessunissimo tipo di problema con la natura, che l'unico problema delle prede sono i predatori, che l'unico problema dei predatori sono le prede troppo veloci, le megattere saltano, ballano, sono tutte felici, e se sono tristi e single si iscrivono a un corso di swing, ma non c'è nessun problema per nessun tipo di animale. Finché a un certo punto però anche lì, anche nel ciclo delle repliche sulle TV private, dei documentari sugli animali, filtra questo problema della sesta estinzione di massa e dell'inquinamento da plastiche, che non sarò qui a tediarvi ma è piuttosto complicato. E lui viene da me, era una volta che io ero da lui, e mi dice che aveva scoperto questa cosa incredibile, che un capodoglio si era spiaggiato ed era morto e l'avevano trovato col corpo pieno di plastica, ed era sconvolto da questa cosa, mi diceva vedi che cosa brutta è successa. E io lì ho davvero, cioè chiunque secondo me tenga per un periodo di tempo un pochino lungo delle idee sociali o politiche di qualunque tipo, c'è un solo collante che fa attraversare a queste idee gli anni, che è il rancore. Quindi una persona accumula tanto rancore, a un certo punto in attesa dell'appuntamento col destino di poterlo riversare. E per me l'appuntamento con il destino e il rancore è stato quel momento, perché a quel punto io ho detto papà è colpa tua. Papà è colpa tua, io ho fatto proprio il mio dossieraggio nei suoi confronti, accumulato negli anni, di tutta questa plastica che lui aveva buttato di fronte allo stadio San Paolo. Peraltro mio padre, persona nata negli anni 50, di una certa età, che vive da solo, consumo di plastica spaventoso, perché tutto il suo ciclo, diciamo, alimentare è basato sulle vaschette che lui compra al supermercato, quindi un chilo di cibo, un chilo di plastica. Peraltro lui al ritorno dal suo giro davanti allo stadio Diego Armando Maradona compra la spesa del giorno, che è tutte plastiche, e lui non ha negato l'economia circolare, l'ha reinventata, perché poi compra altra plastica che finisce di nuovo in circolo, eccetera eccetera. Però quella volta lì io ho fatto proprio lo speech che aspettavo di fare da anni, io ho detto che lui l'aveva ucciso quel capodoglio, che lui era il vero assassino di quel capodoglio, era il mandante, era l'esecutore. Io ho fatto veramente un discorso con un tipo di ansia e carica emotiva che al confronto ultima generazione è capezzone, cioè sono stato proprio, io ho tirato fuori giù tutto, cioè come Higuain che urla De Laurentiis è stu colpa, il primo gol al San Paolo. Questa era un po' etnica, però per chi è napoletano può capire il livello di carica emotiva. Io ho proprio detto colpa tua, l'ho provato a dire ma che c'entro io, l'ho buttata fuori grotta, che non ci sono capodoglia fuori grotta. E io ho fatto proprio tutta l'infografica, le mappe, come la plastica arriva nei fiumi. E devo dire che lui è sembrato un po' colpito, e il giorno dopo c'erano due sacchetti. Quindi c'erano due sacchetti e in uno c'era la plastica differenziata. Non so se considerarla una vittoria culturale o politica, perché conoscendo il soggetto ho la forte, marcata sensazione che lo faccio solo quando vado a trovarlo. Quindi I miei genitori non si sono lasciati in termini amichevolissimi, ma se mai incontraste mia madre, non le dite che anche io mi sono fatto fregare da lui. Grazie.
Don't Tell My Mom, lo story show di Matteo Caccia, diventa podcast. Le migliori storie che le nostre mamme non devono sapere sono disponibili sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.